Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Ti è mai successo che avevi un grande peso sul cuore? E qualcuno che ti conosce viene e ti parla di questo e di quell'altro, ti chiedo: senti, potresti fare questo o quell'altro? E tu stai lì con un cuore pesante e la persona neanche nota. Tu hai un cuore spezzato e la persona viene e ti parla delle sue cose, o se poi senti, potresti fare quello, e ti parla e alla fine va via e non ha neanche notato minimamente il tuo dolore. Ti è mai successo quello? Una cosa del genere? Se sì, sei stato incoraggiato da quello? Il tuo cuore era alleggerito dopo di quello? O onestamente è stato un peso in più? Pensiamo al contrario. È mai successo che qualcuno è venuto a te con qualcosa da dirti, magari da chiederti, però vedendoti ti guarda negli occhi e dice: hai un peso sul cuore? E nota. E nota con un tale sensibilità e tenerezza che ti senti di aprirti e la persona ascolta e tu capisci che importa a quella persona il tuo peso. Ti aiuta, se posso dirlo, porta il tuo peso, piange con te, ti dà parole di incoraggiamento e lo fa di cuore. Ti è mai successo una cosa di simile? E se sì, ti è stato di incoraggiamento? Una persona che ha una sensibilità di notare lo stato del nostro cuore e di venirci accanto, e potrebbe essere gioire con noi o potrebbe essere piangere con noi, e lo fa perché ha quel cuore legato a noi. Una persona così viene grandemente usata da Dio nella nostra vita. Infatti questo è il piano di Dio per ogni vero credente, che noi siamo quella persona, che noi abbiamo un amore tale, una sensibilità tale che io vado a vederti con qualcosa che devo dirti, o sì, devo dirti una cosa, ma ti vedo e noto. Questo è il piano di Dio. Che abbiamo un cuore sensibile gli uni agli altri. Anziché essere così preso con le mie cose che vengo a dirti una cosa e non noto come stai. Allora, Dio ci salva individualmente. Non salva un gruppo di persone, se salva 10 persone, salva 10 individui, ma la salvezza non è per essere in un rapporto individuale con Dio. Ci salva e ci fa diventare immediatamente parte del corpo di Cristo, che vuol dire membro gli uni degli altri. Noi siamo membra gli uni degli altri. Non è possibile, grazie a Dio, ma come si direbbe di un corpo dove un piede dice: ma io non voglio niente a che fare con quell'altro piede, e se lui ha problemi e magari ha preso un chiodo e tutto infiammato, e l'altro piede: ma sono affari suoi, non voglio portare più della mia parte. Come sarebbe un corpo così? Sarebbe un problema? Sarebbe un problema? Assolutamente. Il corpo umano ci insegna quello che Dio intende per il corpo di Cristo, dove ogni membro ha grande premura per tutti gli altri membri del corpo. Non è vero? In tutti i sensi? Assolutamente ogni parte del corpo vive totalmente non per se stesso. Pensate a questo. C'è qualunque parte del corpo che vive per se stesso? O ogni membro, ogni parte vive per il bene del corpo? Che si tratti delle mani, i piedi, di cuore, di stomaco, qualunque parte. Vive mai per se stesso. Ogni parte sacrifica per il bene del totale. E questo è il piano di Dio. E Dio ha dato a noi, per esempio, doni spirituali. I doni, conosciamo bene, arrivano a tutti e il corpo, noi, cresciamo veramente solamente quando siamo ben legati insieme. Legati, strettamente. Ognuno dando il suo vigore, chi ha di più, chi ha di meno. Conosciamo molto bene, ma leggo Efesini 4, 11, 16. Egli, Gesù Cristo stesso, ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti ed altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. Affinché non siamo più bambini spallottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia che mira ad usare insidie di errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso è unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore nella misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Abbiamo visto? La mia crescita è strettamente legata alla tua crescita. Non è che ognuno cresce per conto suo. Non è che io e la mia famiglia ci mettiamo qui e cresciamo mentre gli altri, ma speriamo anche loro. No, siamo un corpo unico. I doni spirituali che abbiamo, il vigore di ogni singola parte, quello, sono per cosa? 1 Corinzi 12, 7. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Tu hai doni spirituali che servono agli altri, gli altri hanno doni spirituali che servono per la tua crescita. Noi cresciamo quando siamo strettamente uniti insieme. Ognuno capendo, gli altri dipendono da me. E perciò, avendo cuore di usare i doni spirituali, ognuno pensando a quello che ha ricevuto e come potrebbe utilizzare con ognuno del corpo. Allora, per essere legati così, per poter usare i nostri doni in modo che portano frutto, e il frutto è gli uni negli altri, dobbiamo amarci. Questo non è qualcosa che si fa. Se io predico per farmi vedere, non per amore, l'efficacia di quello che faccio si riduce tantissimo, perché non lo sto facendo per amore. Non sto facendo per la gloria di Dio e il bene degli altri, lo sto facendo per vanagloria. I doni spirituali non vengono usati per vanagloria. I doni spirituali vengono usati per amore, perché amiamo gli uni gli altri. Certamente la Bibbia parla moltissimo dell'amore. Quando Gesù fu chiesto qual è il più grande comandamento, conosciamo il leggo da Marco 12, Gesù rispose, il primo di tutti i comandamenti è, ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, e ama il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Quindi, amare il nostro prossimo come noi stessi. Non dice solo amare il tuo prossimo. Non dice come te stesso. Il metro di Dio è altissimo. Amare il tuo prossimo con lo stesso amore che hai per te stesso. Lo stesso impegno. Lo stesso cuore. Se tu vuoi essere ripieno di Spirito Santo, se tu vuoi il frutto dello Spirito nella tua vita, se tu vuoi una vita che porta frutto, che dura nell'eternità, per non avere una vita che vale nulla, una chiave è di veramente amare gli uni gli altri, se posso dirlo, secondo conoscenza. Secondo conoscenza perché se tu hai fame ed io ho una casa piena di cibo, ma se io non so che hai fame, ti darò cibo? No. Se io non so che hai fame, non ti darò cibo. Se tu hai un cuore afflitto e non so che hai un cuore afflitto, ti darò cibo spirituale per darti conforto? No. Posso avere una marea di promesse che io conosco, ma io non vedendo, non notando che tu hai un cuore aggravato, non ti do una parola di consolazione, di incoraggiamento. Perché neanche noto che hai fame per quel tipo di parola. Se tu sei afflitto con falsi pensieri che ti stanno scoraggiando o agitando o facendoti mancare la pace, ma se io non noto, come stai? Buona domenica, tutto bene? Allora, buona domenica, buona settimana. E vado a casa e non sto lì a capire la tua condizione. Ti do qualche aiuto? Ti do qualche verità? No. Io devo capire il bisogno per poter usare i miei doni spirituali. Conosciamo quello che Gesù dice in Efesini al marito, ai mariti, come devono amare i loro mogli, come? Mariti, amate le vostre mogli, come? Come? Che metro altissimo, come? Cristo ama la Chiesa. E poi in 1 Pietro 3:7 spiega un attimo cosa vuol dire quel tipo di amore, e leggo, similmente voi, mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, come a vaso più debole, e una traduzione migliore non è dovuta alla donna, non esiste nel greco, vivete con le vostre mogli secondo conoscenza, conoscendola. Allora, visto che Dio comanda ai mariti di amare la moglie e visto che Dio comanda noi ad amare gli uni gli altri, possiamo dire che secondo conoscenza è fondamentale. Se io non so qual è la tua situazione, sono i tuoi pensieri, i tuoi pesi, io non posso aiutarti. Non posso amarti. Quindi una parte grande dell'amore è avere un cuore sensibile che nota gli altri, che si informa degli altri, che osserva per poter capire, per poter conoscere, per poter amare. È giusto? È chiaro? È chiaro questo? Possiamo amarci come noi stessi Se tu hai mal di testa, lo sai? Lo sai? Se io, quando ho emicranie, a volte la luce dà fastidio. Lo so? Assolutamente lo so, nessuno deve dirmelo. Se ho mal di schiena, lo so? Certo, sono attento, mi vedete spesso attento in questi anni. E se ho fame, lo so? Vado a cercarmi qualcosa da mangiare o resisto fino a che non è tempo di mangiare. E io so come sto. E quindi cerco di curarmi e per me di poter amare il mio prossimo, che siete voi, come me stesso. Io devo capire come state, ma questo richiede impegno, richiede sensibilità, richiede un cuore attento che vuole sapere come state. Io devo desiderare di sapere come stanno le persone che vedo. Perché quel desiderio mi spinge ad informarmi, ad osservare. Questo è fondamentale. Di natura, siamo focalizzati su noi stessi e le nostre famiglie. Giusto? Di natura, dove sono i nostri pensieri? Me e la mia famiglia. E ho ben poco rimasto di briciole per notare gli altri. E spesso non noto. Spesso neanche noto. Trovate come Filippesi 2. Un brano che descrive come Dio ci comanda da vivere. Notate che è una via, una vita in cui stiamo molto sensibili a come stanno gli altri. Quando viviamo così, diventa una grande benedizione per tutti. Quando noi viviamo così, diventa una grande benedizione per tutti. Leggo Filippesi 2, da 1 a 5. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto di amore, se qualche comunione di spirito, e se qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno di voi, stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. E certamente il brano va avanti e spiega il sentimento che era in Gesù Cristo, che pur essendo pieno di gloria non ha pensato a se stesso, si è spogliato di tutto, prendere forme di servo, è stato obbediente fino alla morte sulla croce. Quello che voglio notare qui è come dobbiamo vivere. È il contrario di quello che ci è naturale. È il contrario. Di natura focalizziamo su noi stessi, me e la mia famiglia. Questo è normale. Questo la società dice che è giusto. Questo è quello che quasi tutti noi abbiamo imparato crescendo. Ma il versetto 2 dichiara, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. Ma se io sto pensando alle mie cose e tu stai pensando alle tue cose, io alle mie cose, alla mia famiglia, tu alla tua, non abbiamo la stessa mente, non stiamo pensando alle stesse cose. Io sto pensando alle mie cose e tu alle tue cose. Non stiamo pensando alle stesse cose. Ognuno sta pensando alle proprie cose. Ma qui Dio ci comanda ad avere uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. E questo è possibile solamente se siamo tutti focalizzati su cercare per primo il regno di Dio e la sua giustizia. E vogliamo tutti vedere crescere il regno, quindi vogliamo tutti voler edificare gli uni gli altri. per essere una luce nel mondo, per crescere come Cristo, e siamo uniti in questo, consuma tutti noi. Questo è l'unico modo di avere uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. Il brano continua, versetto 3, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi, stimando gli altri più di se stesso. Altro che essere preso con le mie cose e la mia famiglia, stimando gli altri più di se stesso, ritenendo che gli altri siano più importanti di me, ritenendo che i bisogni degli altri sono più importanti che quelli miei della mia famiglia. Ma si può vivere così? Ma se io vivo così, chi pensa alla mia famiglia? Dio. 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 Qual è stato il tema del sermone domenica scorsa? Confidare in Dio. E se Dio mi comanda questo, ed io confido in Dio, io vivo così. E ma se gli altri non pensano a me? Confido nell'Eterno. Se dico, lo so che è giusto, ma non è detto che gli altri penseranno a me, quindi io non posso vivere così. Allora io o non ho fede in Dio? No. Allora, senti signori, mi arrangio io ad autobenedirmi. Non riesco a fidarmi di te, perché io ho già fatto calcoli. Se io mi fido di te e vivo come mi dici qui, questo è un po' esagerato, nessuno penserà a me, mi andrà male. Quindi ci penso io alla mia famiglia. Quello è saggio? Quello è saggio? Hai mai pensato così? In modo indiretto? Hai mai pensato così? Non in modo così palese, ma hai mai pensato? Ma io non ho tempo, non riesco, io non riesco a curare me stesso e mia famiglia. Non riesco. Quindi non posso pensare agli altri. Hai mai pensato quello? Sì o no? E cosa stiamo pensando? Preferisco autobenedirmi anziché fidarmi di Dio. Possiamo autobenedirci? Se l'Eterno non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori. Ma per poter stimare gli altri più di me stesso, devo informarmi di come stanno. Giusto? Posso stimare gli altri se neanche so come stanno? Posso tenerli importanti se neanche mi informo quali sono le loro situazioni, battaglie, lotte, difficoltà e pesi? Posso stimare gli altri se non mi informo di come stanno? No, certamente no. Devo impegnarmi a capire come sta una persona per poter aiutare e incoraggiare e consolare e appoggiare secondo il bisogno. Versetto 4 dice, non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Anche qui Dio rende sempre più chiaro questo insegnamento. Non dobbiamo focalizzare sulle nostre cose, ma dobbiamo focalizzare anche sugli altri, amando il nostro prossimo come noi stessi. Quindi non è che devo fare le mie cose e con quello che avanza, adesso comincio a pensare, ok, ho questo avanzato di tempo, di forza, adesso cosa posso fare per gli altri? Non dice quello. No, io devo cercare gli interessi, i bisogni degli altri come le mie. Infatti in greco non c'è unicamente, hanno aggiunto perché sembra troppo pesante. Non c'è unicamente in greco. E quindi Dio ci comanda di avere un cuore per gli altri, un impegno per gli altri, cercando i loro beni, i loro interessi, come viveva Gesù Cristo. Come viveva Gesù? Come viveva l'Apostolo Paolo? Quante volte vediamo Paolo che cercava i suoi interessi? È stato Paolo che ci ha portato l'Evangelo. Paolo ha evangelizzato anche l'Italia dalla prigione. Ha evangelizzato persone. Noi siamo i beneficiari del ministero di Paolo, per esempio. E grazie a Dio che non ha pensato ai suoi interessi. Poi, Romani 12, trovate Romani 12. Questo brano ci parla del cuore di avere e anche dell'impegno di avere. Romani 12, versetto 10. Romani 12, 10. Nell'amore fraterno, amatevi teneramente gli uni gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel renderlo gli uni gli altri. Dio ci comanda di amarci gli uni gli altri teneramente. Questo vuol dire che gli altri credenti che Dio mette nella mia vita devono essere preziosi per me. Devono essere preziosi. Amare qualcuno teneramente vuol dire quella persona è preziosa per me. E perciò, per forza, mi informo costantemente di quella persona. Perché io voglio essere attento ai suoi bisogni. Cosa fa una mamma con una piccola figlia o piccolo figlio? È attento. Oh, sta male. Oh, ha caldo. Oh, ha dolori. Oh, ha fame. Oh, è sporco. Oh, ha timore. E così, in base al bisogno, tutto il giorno sta notando per curare. Perché ama teneramente. Amare teneramente vuol dire che tu sei prezioso a me, perciò io sono attento a notare come stai. Per poter aiutare. Mi metto nei tuoi panni. Quella situazione deve essere difficile. Voglio incoraggiare. Quello spaventa. Voglio incoraggiare. Quello è doloroso. Voglio consolare. Poi dice la seconda parte. Quanto all'onore, fate a gara nel renderlo gli uni gli altri. Onorare. Cosa vuol dire onorare? Ritieni importantissimo? Tratti qualcuno con onore come molto importante, dai primo posto, dai preferenza, priorità a quella persona. Quando onori qualcuno fai quello, giusto? E qui dice di fare la gara per rendere onore gli uni agli altri. E questo vuol dire considerare la persona estremamente importante. Non do le briciole dopo che ho pensato a me. No, no, la persona è una priorità per me. Faccio la gara nel rendere onore a quella persona. Questo è l'amore che Dio ci comanda ad avere. E poi andando avanti, leggo 11 e 14, notando sempre questo cuore. Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore, allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità, benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Vedete il cuore per gli altri? Vedete il cuore qui? È proprio una vita dedicata alla gloria di Dio e il bene degli altri, perfino quelli che mi fanno male. Quelli che hanno bisogno, l'ospitalità non era solo invitare a cena e portare in casa. L'ospitalità era portare in casa a vivere perché avevano bisogno. No? Questo provvedete ai bisogni dei santi, quindi vuol dire che ti tieni informato. Quali sono i bisogni? Una vita di vivere per gli altri. E poi, versetto 15, parla del cuore. E dice, rallegratevi con quelli che sono allegri. Piangete con quelli che piangono. Qui non parla di cosa fare. Qui parla del cuore di avere. nei confronti degli altri. Questo parla di avere un cuore così legato agli altri che quando un altro ha gioia, io ho gioia. Quando un altro è aggravato, io sono aggravato. Quindi qui non parla di cosa fare, parla di quanto siamo legati nel cuore. Quanto la persona è così preziosa a me, perché amo teneramente, che le sue gioie sono gioie per me, i suoi pesi sono pesi per me. Ma per poter vivere così, cosa serve? Per poter gioire quando un altro è gioioso, io devo notare che è gioioso. Per poter piangere con chi piange, io devo notare che sta piangendo e non lo fa sempre apertamente, non lo fa pubblicamente. Vuol dire che io ho un cuore molto tenero a notare gli altri, a mettermi nei suoi panni, a riflettere a quello che sta passando per sentire quello che egli sta sentendo. Solamente così possiamo rallegrarci con chi è allegro e piangere con chi piange. Il mio cuore deve essere così legato al cuore di quella persona che io sento il suo dolore e sento la sua gioia. Ed è tale per me. Questo è quello che Dio ci sta comandando, come vivere. E posso dire una cosa? Quando viviamo così è meraviglioso. Quando viviamo così è meraviglioso. È meraviglioso per chi riceve quel tipo di cuore, è meraviglioso per chi ha quel tipo di cuore. Perché è meraviglioso per chi ha quel tipo di cuore? Per chi ha cuori onestamente più per gli altri che per se stesso, perché quello è meraviglioso? Visto che pensa ben poco a se stesso. Perché è meraviglioso?
Avrà più gioia.
Avrà molto, molto, ma molto, ma molto, ma molto più gioia. Perché tutto quello che dà gioia agli altri darà gioia a lui. Quando sono preso con le mie cose e spero di arrivare a avere qualche briciola per pensare a voi, ma io sono preso con le mie cose e non riesco mai a finire le mie cose, che capisco benissimo, allora quanto gioia avrò? Ben poco? Ma quando amo teneramente, quando stimo gli altri più di me stesso, ogni cosa che porta gioia a loro porta gioia a me. Dio vuole che abbiamo la sua... Cristo dice, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Portare frutto. Frutto in chi? Negli altri. Così possiamo avere piena gioia. Allora, fermiamoci a riconoscere che questo è il cuore di Gesù Cristo nei nostri confronti. In Ebrei 4... leggiamo proprio di quello, leggiamo di Gesù Cristo come il nostro sommo sacerdote e usano la parola che può simpatizzare con noi, simpatizzare, sentire i nostri pesi, piangere con chi piange, rallegrarsi con chi è allegro. Sta parlando di Cristo così, leggo Ebrei 4, 14, 16. Avendo, grazie a Dio, avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Questo brano è meraviglioso, non c'è tempo di... potremmo fare uno sermone solo su questo, ma abbiamo un gran sommo sacerdote, cioè l'abbiamo, è nostro. Egli svolge il suo ruolo per noi. In più, Egli è uomo, Gesù, ma è anche Dio, figlio di Dio, pienamente divino. Uomo può identificarsi con noi, Dio può curarci. E poi lui è descritto, questo è meraviglioso, come sommo sacerdote che può simpatizzare con noi. Gesù Cristo è stato tentato, provato in ogni cosa come noi. Capisce ogni nostro dolore, ogni nostra lotta, ogni difficoltà. Capisce? Quindi può simpatizzare con noi. Può rallegrarsi con noi. Può piangere con noi. Simpatizzare non vuol dire, non è che lui è un amministratore che gestisce i bisogni, provvedendo per i bisogni in modo meccanico. No, lui sente, perché lui ama. Sente il nostro dolore. In Gesù Cristo vediamo che cosa vuol dire identificarsi con gli altri. In Gesù Cristo vediamo un chiaro esempio di cosa vuol dire amare il tuo prossimo come te stesso. L'amore di Gesù si è caricato con i nostri pesi, si è caricato con i nostri peccati, gioisce con noi, piange con noi. Gesù ci mostra cosa vuol dire mettersi nei panni degli altri per portare i loro pesi, per amare il prossimo come se stesso. Ecco il senso di simpatizzare con qualcuno. Vivere così è veramente il senso di amare, veramente. Vivere così è quello che vuol dire amare teneramente, come Dio ci comanda di amarci gli uni gli altri. Vivere così, questo è l'amore che Dio ha per noi, per amare gli uni gli altri. Vuol dire simpatizzare. Vuol dire avere un vero legame, vuol dire che quella persona mi è preziosa. Vuol dire che io faccio la gara per onorare quella persona. Io stimo quella persona più di quello che stimo me stesso. Altro che quello che avanza. Altro che vedere, ma io non riesco. Il mio cuore arde. Cosa dice una mamma, un papà con un figlio che ama tanto e il figlio ha bisogno, ma in quel momento il genitore è mega pieno di impegni? Mi dispiace! Questo è il cuore di un genitore che ama profondamente un figlio e vede un grande bisogno nel figlio? Ha quel cuore? Avete mai avuto con un grande bisogno, un vero bisogno, avete mai avuto, uffa, io ho tanto da fare, o il cuore arde, e non so come farò, ma Signore aiutami, ma io faccio. Questo è l'amore che Dio ci comanda di avere gli uni per gli altri. E cosa fa Dio in quei casi? Opera miracoli. Opera miracoli, a volte mi dà capacità di compiere quello che non avrei potuto fare. E a volte mi dà pace quando le cose essenziali non vengono fatte. E entrambi sono miracoli. Ma il miracolo più grande mi permette di amare come Cristo ama. Mi permette di amare mio prossimo, che non è mio figlio nella carne, è mio prossimo in Cristo, e mi permette di amare come Cristo ama. Questo miracolo. Questo è grande, perché vuol dire che sto diventando più come Cristo e Dio sta portando avanti la sua opera a conformarci all'immagine del suo figlio Gesù Cristo. Questo è grande. Quindi vuol dire una vita in cui viviamo attenti a notare gli altri, attenti a essere sensibili al cuore, ai bisogni, ai pesi, alle gioie delle altre persone. Non aspetta che qualcuno viene a dirmi, io noto un buon genitore, aspetta che il figlio sta urlando con dolore o è sensibile a notare. Cosa fa un genitore? È sensibile a notare. Questo è amore. Questo richiede certamente un impegno, richiede un cuore che desidera sapere, perché vuole appoggiare, vuole aiutare a portare i pesi. E se siamo onesti, dobbiamo riconoscere che spesso non viviamo così. Spesso siamo così presi con le nostre cose, i nostri pesi, i nostri impegni, i nostri problemi, che alla fine pensiamo onestamente ben poco agli altri. Spesso simpatizziamo ben poco con gli altri perché il nostro amore è debole e non ci identifichiamo con le loro gioie e le loro tristezze. Non piangiamo con loro, non siamo allegri con loro perché ci pesa ben poco. Magari se qualcuno soffre e in chiesa, come esempio in chiesa, Dio ci mette davanti, senti, c'è quella persona che ha bisogno, è isolata o è aggravata in questo periodo, magari ci mettiamo da fare per un po' di tempo. E dopo 1, 2, 3 mesi il bisogno c'è ancora, ma l'impegno dov'è? Dov'è? Se c'è una persona fisicamente handicappata, a letto, non può alzarsi e quindi non può preparare il cibo, non può imboccare il cibo. Allora la chiesa si mette da fare per andare e ogni giorno dare da mangiare. E per 2 mesi tutti i giorni c'è chi gli dà da mangiare. E poi si comincia a mancare. Non è più 7 giorni alla settimana, ma sono 5, e poi 4, e poi 3, e poi 2 giorni alla settimana che uno va da dare da mangiare. Come andrebbe? Per 3 mesi sta bene, poi comincia a dimagrire e dimagrire. E poi uno va e dice, caspita, è uno scheletro. E poi siamo tutti presi con 1000 cose e si aspetta 10 giorni e si va ed è morto a letto. Allora, fisicamente non è probabile, spiritualmente che c'è sofferenza e non diventa sciupato spiritualmente e il cuore soffre, è possibile che succeda così per mancanza di cuore, quel cuore che inizia bene ma non mantiene. L'amore continua, l'amore continua. Io ringrazio Dio che in Gesù Cristo c'è perdono. Dio mi ha fatto vedere venerdì una cosa che è successa vari anni fa, 10 circa, dove io mancavo l'amore e non l'avevo mai visto e mi ha aggravato tanto pensando quanto ho mancato l'amore. E quindi non avevo neanche visto. C'era una persona che avevo bisogno di amore e non ho amato. Non ho amato. Ok? Perché non notavo che avevo grande bisogno di amore. Non ho notato. Ero preso, servendo il Signore. Io, non per me, servire il Signore. C'era una persona davanti a me. E il Signore mi ha mostrato questo, mi ha afflitto. Però ringrazio Dio, perché in Gesù Cristo c'è perdono. E dove Dio ci parla, dove Dio ci mostra. Signore, io non ho quel cuore, grazie a Dio. Posso confessare? C'è perdono. E posso imparare ad avere quel tipo di cuore. Infatti voglio incoraggiarci a crescere nel avere quel tipo di cuore. Ad avere un cuore più sensibile, a notare. Non che aspetto che mi viene detto, io voglio notare. Voglio vedere negli occhi e vedere non sta bene, ha un peso. Ma io ho da fare, non importa, ha un peso. Voglio informarmi, voglio appoggiare, voglio incoraggiare. O che possiamo crescere così, che possiamo simpatizzare gli uni con gli altri. Che possiamo simpatizzare gli uni con gli altri. E voglio pregare anche un'altra cosa. Vivere così è naturale o non è naturale? Vorrei parlare un attimo, come si può trasmettere questo tipo di cuore ai nostri figli? È naturale per un figlio di vivere stimando gli altri più di loro stessi? Pensando agli altri con questo cuore? Ma che cosa succede a un figlio che cresce pensando soprattutto a se stesso? Che tipo di marito o moglie diventa quel figlio, quella figlia? Rimane così nel matrimonio. Che tipo, se Dio salva quella persona, magicamente cambia? E ha un grande cuore per gli altri? No. Quindi se cresce così, anche se Dio lo salva, tende a rimanere così. E con una chiesa piena di persone così, che tipo di chiesa è? Allora, come possiamo trasmettere di più? Allora, sopra di tutto, prima di tutto, dobbiamo noi essere così, giusto? Cioè non posso trasmettere a mio figlio quello che non ho. Io che ho un accento inglese americano, in italiano, non posso trasmettere a un figlio un accento perfetto in italiano, non ce l'ho io, giusto? Non posso trasmettere quello che non ho. Quindi il primo passo è per me di crescere attivamente in questo, capendo che questo è essere come Cristo. Ma c'è anche da fare. Tendiamo a pensare a fondo agli altri o maggiormente a noi stessi? Maggiormente a noi stessi, ok. Io voglio costantemente aiutare mio figlio a pensare a fondo agli altri. Io voglio costantemente aiutare i miei figli a 3 anni e a 16 anni a pensare agli altri. Se inizia a 3, a 16 saranno già molto avanti. Però iniziamo dove stiamo. Quindi, un esempio esagerato, ma poi arriviamo a esempi più piccoli. Siamo fuori e vediamo una persona con stampelli che ha solo una parte della gamba manca. Magari ha perso la gamba dal ginocchio in giù. E lo vediamo, torniamo a casa e dico, come sarebbe di essere così? Ma sarebbe difficile. No, scusami, no, non è pensare. Si parla di serve mezz'ora. Come sarebbe di stare così? Ma difficile. Vedi, wow, che genitore che sono stato. Mio figlio è quasi zero sensibilità. Quasi zero sensibilità. Non sa neanche mettersi nei panni degli altri. Che disastro che sono stato come genitore. Ok. Ok. Cosa fai la prima cosa quando ti alzi? Ma vado in bagno. Ok, come sarebbe andare in bagno? Tu non puoi solo alzarti e andare in bagno, devi prendere le stampelle e alzarti con le stampelle e andare. E poi cosa fai? Per chi abita su 2 piani? Ma vado, mi vesto, ok? Potresti vestirti ugualmente? Riesci a prendere la maglietta così quando tu devi reggerti in piedi? Riesci a vestirti ugualmente? Oh no! E poi i pantaloni, e cioè, sai, tu cominci a far pensare. E poi vado giù. Ma sarebbe uguale? No. Allora io da ignorante non so come andare giù scale con stampelle, non so se si può oppure bisogna, non, ignorante. Però magari no. E poi aiuto con la colazione, ma potresti fare ugualmente? Puoi stare al forno e con 2 mani tenere la padella e fare così, ma non facilmente. Puoi portare i piatti a tavola, ma no, devo usare i stampelli. E tu passi mezz'ora parlando di tutta la giornata. Perché se tu solo dici come sarebbe, sarebbe difficile, quanto pensano? Tu ti impegni ad aiutarli. Ho menzionato stamattina di una ragazza che questa ragazza, una parente non lontanissima comunque, che era morto papà, poi muore la mamma, non ha nessuno, non ha nonni e va da uno zio che aveva visto due volte nella vita. Allora di passare mezz'ora almeno o più giorni parlando di quello, come sarebbe? Perché serve addestramento, perché magari i nostri figli non sono abituati a simpatizzare con gli altri, perché non hanno avuto un grande esempio. E di proprio stare lì e far pensare, aiutare a pensare, che possono un domani dire, wow, quello sarebbe difficile, perché cominciano a pensare. Allora, o che possiamo noi crescere nel veramente simpatizzare gli uni con gli altri, che fa parte di amare. L'amare non è solo, ok, ho bisogno di questo, io posso lavorare in un magazzino dando il cibo ai poveri e non avere i cuori per i poveri. Ma l'amore di amare teneramente, di gioire con chi gioisce, piangere con chi piange, richiede un cuore che stima gli altri più di me stessi, porto i loro pesi, noto, simpatizzo con loro. E quando viviamo così, trasforma la persona, trasforma la Chiesa. E allora le persone di fuori cominciano a dire, sono veri discepoli. Lo vediamo da cosa? Giovanni 13. Lo vediamo dall'amore che hanno gli uni per gli altri. Io ringrazio Dio tanto per l'amore che abbiamo, ma io prego che possiamo crescere moltissimo nel veramente amare i nostri prossimi come noi stessi, al punto di simpatizzare veramente gli uni con gli altri e con chi Dio ci manda, e così Cristo sarà sempre più formato in noi e noi avremo il suo amore per gli altri. Preghiamo. Padre Santo, prima di tutto dobbiamo fermarci per comprendere che noi stiamo descrivendo l'amore che Gesù Cristo ha per noi. Cioè, tu non ci comandi nulla che per primo Cristo non ha fatto. Cristo ha amato noi così, sacrificando tutto, stimandoci molto più di se stesso, simpatizzando tuttora pienamente con noi, gioiendo con le nostre gioie, piangendo con i nostri pesi. Padre, grazie per l'amore di Gesù Cristo che ci mostra cosa vuol dire amare il tuo prossimo come te stesso. E io voglio pregare per noi che abbiamo Cristo, che possiamo crescere in questo amore. Io ti ringrazio per l'amore che abbiamo, però voglio pregare che possiamo amare di più, che possiamo veramente avere quel cuore che stima gli altri più di noi stessi, che si impegna per gli interessi degli altri, che confida in Dio, che Dio renderà possibile il necessario o darà pace quando non viene fatto. O ti prego che persone che passano attraverso le nostre vite possano restare meravigliati vedendo Gesù Cristo che si sta formando in noi, che possano dire veramente sono discepoli di Gesù Cristo vedendo quell'amore che non è umano. E che tu sarai glorificato. Padre, siamo indietro molto nel trasmettere questo ai nostri figli, ma nel tempo che rimane prego che possiamo trasmettere ad avere i cuori che pensano agli altri, che notano gli altri, che sentono i pesi degli altri, perché vogliamo che siano benedetti e questa è la via della benedizione. Quindi grazie per il tuo amore per noi in Gesù Cristo, che è questo in modo perfetto. Facci crescere in noi ad avere questo amore. Ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.